Allora, 2 anni di carcere, carcere quello chiuso, 24 ore, cioè due mesi di carcere hai fatto, precisi.
Sei mesi di carcere a Rebibbia e 2 mesi invece di arresti ai domicili.
Allora, qual è stato il motivo?
Coltivazione della ganja, della marijuana.
Ok, e come è avvenuto? Raccontaci un po' il fatto, perché da come me l'ha raccontato tu è sembrata proprio un episodio, diciamo, di guerra civile. Che cosa di chi è arrivato? L'esercito è arrivato?
Guarda, sono arrivate diverse macchine dei carabinieri del mio paese e in grande spiegamento di forze, il maresciallo in persona e insomma altri esperti di altre caserme. E niente, sono arrivati un pomeriggio a casa mia mentre io non c'ero. Quando sono arrivata li ho trovati che stavano nella mia casa, tutto quanto a soqquadro, e dopo aver finito di frugare eccetera eccetera, avendo trovato queste piante, hanno arrestato me, mio padre e mia madre.
Il gatto non c'era.
Il gatto non c'era, il cane ha provato a salire in macchina ma non c'era più posto.
Allora, a parte le battute, ci scherziamo sopra, anche se è drammatico, perché immagino in quelle situazioni, però bene scherzarci sopra. L'arresto, quanto ne so io, non è, sono un avvocato, però a quanto si sa, per la coltivazione di cannabis non è previsto l'arresto. L'arresto preventivo.
Ecco, allora, l'arresto preventivo in teoria, secondo le loro proprie leggi, dovrebbe essere un ricorso eccezionale in caso di pericolo per la società, non so, poi ecco. Però nella pratica, almeno da quello che ho saputo io anche dei racconti delle donne che mi hanno fatto in carcere, da un po' di tempo a sta parte, il ricorso all'arresto preventivo è pratica comune. Poi intervengono vari fattori che fanno decidere al GIP subito dopo l'arresto, non ti vede il GIP, però insomma i carabinieri gli telefonano, lui decide che cosa fare, e quindi, però è molto molto comune la pratica dell'arresto preventivo.
E dunque, l'accusa che ti rivolgevano, qual è stata? Qualche ti hanno contestato?
Allora, il verbale di arresto è una cosa incredibile. C'era scritto che io c'avevo decine e decine, 60 piante di marijuana, semi di marijuana che erano poi semi di spinaci perché io coltivo un orto, insomma, vabbè. Ma una cosa incredibile. E mi hanno accollato praticamente 54 kg di... 54 kg di piante, compresa la terra, compresa le cose, vabbè, un senza senso.
Oh, non hanno valutato il principio attivo, quello che la loro legge dice, perché non è che una pianta va appeso, vale il principio attivo.
Certo, il problema è che i carabinieri non sono attenuti neanche a sapere cos'è il principio attivo. I carabinieri che mi hanno arrestato non sanno che cos'è il THC, non sanno dove e quando si produce nella pianta, non sanno niente. Io me ne sono resa conto parlando con loro quella notte, mi sono spaventata di questo. Dell'immensa ignoranza, perché dico, certo, se state così state, mi date sì 54 kg, mi mandate sì in carcere, chi sono, la fia d'Al Capone? Cioè, io glielo avevo detto, ma sì.
No, il problema è che
eseguono gli ordini di uno che ne sa meno di loro, perché poi il maresciallo pure razzista, perché quando mi è venuto a arrestare la prima cosa che mi ha detto è: dimmi i nomi dei romeni che trafficano con te, li mortacci tua, cioè scusa, ma come te permetti? De dimmi che io sto a sfruttare l'immigrazione per spacciare, a parte per spacciare, la marijuana, cioè, e vabbè, e questo è stato l'inizio, diciamo, della cosa.
Poi ecco, è arrivato il giudice a formularti concretamente.
Sì, allora, il giudice, il GIP io l'ho visto 3 giorni dopo, la notte del mio arresto, dopo tutte le formalità, c'è voluta tutta la notte per le impronte digitali, quindi pure i miei genitori che... insomma 70 anni hanno fatto questa bella esperienza. Dopodiché la mattina alle 9 io e mia madre eravamo a Rebibbia, mio padre l'hanno portata a Regina, a Velletri. Il giudice ha 72 ore di tempo per firmare l'arresto, la convalida dell'arresto, quindi io sono stata arrestata il martedì sera, il venerdì mattina ci hanno portato a convalida e i miei sono usciti perché ho convinto il giudice che loro erano completamente estranei a questa attività criminosa. Vabbè, io ci scherzo naturalmente, perché non è che una cosa del genere mi toglie l'allegria o la cosa, però certo in quei momenti, soprattutto per i miei genitori, è stata una bella botta.
Ecco, e come qual è stata l'incriminazione esatta che ha dato?
Allora, gli articoli che mi sono stati contestati sono il 73, che è detenzione ai fini di spaccio, il 110, che è il concorso con altre persone, è vero, mia madre e mia madre, e l'80, secondo, che è l'aggravante dell'ingente quantitativo, perché 54 chili, come c'erano scritti là, quindi articoli molto pesanti, le cui condanne sono da, vanno da 6 a 20 anni, ecco, secondo la nuova legge, che ha cambiato molto le cose.
Ma ecco, e il giudice, lui lo dovrebbe sapere che cos'è un principio attivo.
No, il giudice per sua stessa ammissione di fronte al mio avvocato ha detto che lui non ne sa proprio niente.
Però manda in galera la gente.
Sì, manda in galera la gente senza sapere. E si dice, com'è quella cosa, ignoranza ratio legis non excusat, la legge non ammette ignoranza, da parte nostra, da parte loro sì.
E, vabbè, e quindi praticamente è risultato che i 74 quilli erano di principio attivo, quindi praticamente veramente eri la grande mafia internazionale, perché credo che loro hanno queste quantità.
Eh certo, ma giusto a disposizione loro. Sì, ma il trattamento a cui diciamo che ho subito nei primi mesi è stato questo. Infatti io in carcere, i miei genitori sono usciti, io per i primi mesi non ho potuto né vederli né telefonare a nessuno, cioè,
perché erano coimputati.
Perché erano coimputati e perché le accuse erano insomma molto gravi. Infatti dopo 2 mesi, dopo 2 o 3 mesi non ricordo, gli è stato concesso il diritto alle visite e il diritto alle telefonate.
Diciamo, tu hai contestato che questi 74 kg non erano il principio attivo, ovviamente, no?
Ecco,
e come non si è interrotta questa catena diabolica?
No, non si è interrotta nel momento in cui in questa fase, a me mi pare anche dopo, ma comunque sicuramente in questa fase quello che dici tu non conta assolutamente niente, già non sei più persona, sei accusato, cioè c'è proprio uno status esistenziale e antropologico diverso secondo la loro ottica.
Vabbè, insomma, quindi questo è durato 6 mesi praticamente.
Questo è durato 6 mesi, perché malgrado io non avessi firmato il verbale d'arresto, neanche i miei, perché era ridicolo, malgrado io gli avessi detto al giudice guardate che state proprio fuori strada, perché lui mi ha pure messo a parte l'alta pericolosità sociale, presunti contatti con la malavita organizzata, presunti da che? Così. Vabbè. E niente, ci sono stati questi 6 mesi, e nel corso dei quali la cosa naturalmente si è ridimensionata, perché poi quando hanno fatto l'analisi, vabbè.
Allora, quindi tu hai trovato dei carabinieri, e forse sei sfortunato tu, o forse è una situazione, è una condizione degli italiani medi. Hai trovato dei carabinieri che non sapevano quello che facevano, però prendono la gente e la sbattono in galera. Hai trovato un magistrato che anche lui non sapeva di che cosa parlava, perché se pesi la terra, le radici, il vaso, è certo che fai presto arrivare ai chili, e pure ti tengono in galera. E poi c'è avuto pure una terza disgrazia, l'avvocato. E raccontaci questa bella storia. Quindi questo è il panorama italico e completo, mancava soltanto il giornalista che faceva lo scandalo in prima.
Non manca,
ecco, c'è tutto, allora ci siamo completi, vai.
C'è tutto, perché quanto riguarda il giornalista, vabbè, sono usciti degli articoli sul giornale che risultava famiglia di trafficanti con 101 piante, chiusa parentesi il giornalismo, gli diamo proprio spazio a ste bestie. L'avvocato, come sanno tutte le persone che stanno a bottega, come si dice, o ai domiciliari, l'avvocato è fondamentale, soprattutto all'inizio. Allora, io innanzitutto non ho potuto telefonare quando ero in caserma, perché ho cominciato a chiederlo verso le 10, me l'hanno concesso alle 3:30 del mattino, e io sinceramente sono stata pure stupida, però non volevo andare a panicare a mia cugina alle 3 del mattino, capito? Fai queste telefonate o so solo disgrazie. Io ho preferito non telefonare, non sapevo che poi non l'avrei potuto fare così facilmente in carcere. Quindi io dovevo nominare un avvocato, io un avvocato non ho mai conosciuto in vita mia, per fortuna. Quindi me ne sono fatta consigliare uno da una ragazza che ho conosciuto quando era in isolamento d'accoglienza a Re Bibbia. E questo avvocato si è rivelato un, come lo volevo chiamare? Non lo so, gli epiteti sono infiniti. Un pezzo di merda, ecco, mi sembra una cosa sintetica. Perché pure lui ignorante, nel senso che da come mi parlava sembra quasi che lui non fosse a conoscenza della nuova legge 2006. Non ti preoccupare, stai tranquilla, adesso esci, non è perché è estate, allora è tutto molto più lento. Insomma, naturalmente io per poter capire che questo non ci capiva niente, mi è servito tempo. Abbiamo fatto la prima richiesta dei domiciliari al Tribunale della Libertà, l'ho visto parlare la prima volta in aula, ho detto questo è un cretino. Vabbè, insomma, tra che io mi rendessi conto di questa cosa, tra che riuscissi a contattare i miei familiari perché cercassero un altro, tra la ricerca d'avvocati, è passato il tempo. Quindi però io a settembre, fine settembre, sono riuscita a cambiare avvocato, non ho trovato uno onesto, normale, sveglio, e poi insomma le cose si sono mosse, è passato altro tempo, perché comunque all'inizio si è messa male la cosa. Quando si imposta male dall'inizio, prima che loro ammettono di aver fatto un errore,
diventa tutto farraginoso, tutto molto.
Le settimane diventano mesi, esatto. E si rimandano le udienze, esatto.
Questa è la. Dunque, adesso ci prendiamo un piccolo stacco musicale, rifiatiamo noi e voi, e poi torniamo con Lauretta.
Away from your actions. It always surrounds you. I want your special smile, a smile in this crowd. I want your special smile, a smile in this crowd.
Entriamo in diretta. Beh, dunque, che cosa viene fuori? Questa è una storia tipica, purtroppo ne succedono tante, perché poi abbiamo le prove che molti scrivono dal carcere. Qui c'è un'altra lettera arrivata proprio oggi, poi la leggeremo la prossima settimana, tanto da Firenze purtroppo non ci ascolta chi... non ci ascolta chi ci, chi ci ha mandato questa lettera, è più o meno analoga, insomma. Beh, quindi le storie, quindi noi vorremmo che queste storie servissero anche come insegnamento per non incappare così in maniera ingenua da queste maglie tremende che sono veramente diaboliche. E dunque, intanto segnalavamo questo anche ritardo, intanto la necessità di saper subito conoscere un avvocato buono, conoscere la legge in cui si incappa e muoversi il più presto possibile. Intanto tu ci racconti i tempi, no? Da quando, perché tu hai chiesto chiaramente la perizia per vedere la quantità, perché appunto è la quantità stupefacente che conta, non è la piantagione, però questo, come è andata questa storia?
Allora, io ho chiesto di fare l'analisi chimica quando ho fatto la prima udienza al Tribunale della Libertà. Al Tribunale della Libertà ha trasmesso la richiesta alla Procura di Velletri e la Procura di Velletri ha dato il mandato al RACIS dei Carabinieri. Hanno fatto la perizia molto in breve tempo, dalla mia richiesta alla perizia una settimana, però ci sono voluti dal 25 luglio fino alla fine di settembre per far arrivare questa perizia dall'ufficio del RACIS sul tavolo del giudice.
È veloce la giustizia?
È molto veloce, direi.
Il problema è che questa velocità, appunto, mentre tu stavi in carcere, quindi...
Esatto, mentre io stavo in carcere, perché nel frattempo tutte le mie richieste di scarcerazione, di sostituzione della misura cautelare, cioè degli arresti domiciliari come dovrebbe essere nella loro stessa legge, che non ho fatta io, hanno fatta loro, mi sono state tutte rifiutate, perché in virtù di questo primo verbale d'arresto, che non contava niente il fatto che io non avessi firmato, valeva la parola di quelle persone, ecco.
Vabbè, questo è purtroppo appunto è un dramma, no? Ecco, secondo questa tua esperienza tremenda, no? Ecco, che consigli possiamo dare? Che, insomma, visto che poi in Italia è un dato di fatto, è inutile chiudere gli occhi, lo dice l'Istat, il 60% dei giovani sono consumatori e potrebbero incappare in questa legge, perché questa è proprio una legge fatta per i consumatori. E allora che consigli si può dare per evitare queste assurdità? Tu sei fatta 6 mesi di galera preventiva come se fossi un'assassina, insomma, mi pare un po' eccessivo, eh?
Certo, non ha contato niente anche il fatto di essere incensurata, no? Talvolta uno pensa, se è incensurato, se mi pigliano che mi possono fa? La legge del 2006 è proprio una legge ad hoc contro il consumo di sostanze leggere e la produzione casereccia artigianale di sostanze leggere. È un invito, un'istigazione al traffico delle sostanze pesanti, perché la legge nuova dice che da un grammo di THC puro si possono ricavare 40 dosi. 4 dosi si possono invece ricavare da un grammo di cocaina pura. È chiaro che questa è un'istigazione al traffico di questo altro tipo di droga. Allora, secondo me, quello che le persone devono fare, come hai detto tu, i coltivatori devono mantenersi basso nel numero di piante, o perlomeno fare una coltivazione a scalare. E poi, come dicevi tu, conoscere un buon avvocato, tenersi sempre in tasca del mestiere che sappia le cose, perché sennò uno diventa matto. Non coltivarla assolutamente nel terreno di proprietà di qualcuno, perché il proprietario del terreno subisce le stesse sorti del gestore, diciamo, della coltivazione. La fattispecie mio padre e mia madre non è stato per niente carino. E poi comunque prendersi su di sé la gestione della cosa, cioè non affidarsi completamente a nessuno, neanche all'avvocato se è bravo, cioè veramente, se vi dovesse capitare, famo le corna e stracorna, definì in galera, siate voi che mandate avanti la vostra cosa, perché io lo so che in quei momenti uno se vorrebbe solo buttare giù e dire aiuto, pensateci voi, salvatemi, però no. Bisogna in qualche modo trovare la forza e farlo da sé, perché è importante.
Cioè, nessuno è il miglior avvocato di se stesso, questo.
Sì, perché non lo so, io penso che sia il caso, non è che uno deve imparasse tutto il codice a memoria, neanche entrare in questo giro, perché questo è un sistema di regole che secondo me non c'entra niente con l'essere umano in generale, perché la galera è proprio una cosa da maniaci, non lo so. Però insomma sì, pensare a se stessi, guardarsi le proprie cose è molto importante, e oltretutto aiuta a non lasciarsi andare, che è pericoloso in carcere, insomma.
Bene, ecco, proprio perché adesso andiamo a stacco musicale e poi ci racconti l'esperienza carceraria, che è recentissima, tu sei uscita da poco, quindi ci racconti che cosa succede in questi giorni nel carcere, in questo caso nel femminile. Thank you. E allora, veniamo a parlare della situazione carceraria. Tu sei stato in carcere quindi da luglio dello scorso anno fino a gennaio, a fine gennaio di quest'anno. Allora, intanto la tua sensazione quando sei entrato in quell'inferno, che cosa hai provato e che cosa hai trovato, poi anche cose belle, ci sono tante belle persone, però insomma intanto l'impatto tuo, insomma, oddio che succede?
Ma l'impatto, guarda, naturalmente tu considera che io stavo con mia madre, che è una contadina umbra dei 70 anni. Quindi tutta la mia tensione era cercare di attutire il colpo per lei, e lei faceva lo stesso per me, perché è una madre così. Quindi diciamo, da una parte era una tensione enorme, perché non dovevo solo pensare a me, cioè mia madre l'ho diciamo coinvolta in questa cosa. Dall'altra è stato comunque un grosso conforto, capito? Perché stavo con mia madre, cioè voglio dire... Per me è una cosa importante, c'è un rapporto buono, forte, ci siamo trovate insieme a fronteggiare sta cosa che abbiamo guardata come una rappresentazione macabra. Tutte queste persone con questi vestiti strani che si muovevano e facevano delle cose strane in un posto assurdo. Cioè, perché uno, anche se io ho letto delle cose sul carcere, insomma, però quando pensi che veramente esiste un posto dove ti chiudono le porte e tu non puoi uscire, dici, ma davvero? È una cosa forte. Poi tutte le procedure di ingresso, no? Che sono la consegna dei propri oggetti personali, e quindi tu gli dai tutto ciò che un attimo delegava al prima, no? Poi ti portano una alla volta, ti spogliano, ti fanno la perquisizione, ti fanno fare le flessioni. A mia madre gliel'hanno risparmiate, devo dire. E poi la prima attesa, perché una delle parole principesse del carcere è attesa, aspetta un momento, aspetta. 4 ore dentro la camera di sicurezza, prima che sbrigassero tutte le formalità burocratiche, e poi siamo scesi ai reparti. Adesso io ci penso e rido, naturalmente, no? Però il primo impatto con questi corridoi è forte, scale, corridoi lunghi, finestre alte dove si vede soltanto il cielo, muri scrostati, insomma, come te posso dire, proprio esistono, sta cosa che sembra una cosa del libro, da romano, esiste davvero, sta qua, ce ne sono a caterva. Poi Re Bibbia forse uno dei meno peggio, perché insomma la Regina Celi te casca proprio addosso, come mi hanno raccontato. L'inizio del carcere è l'isolamento d'ingresso, cioè ti portano nella sezione isolamento, che serve per vari usi. Serve quando arrivi per inquadrarti e vedere che tipo di detenuta sarai, e quindi decidere dove mandarti, in che sezione.
L'osservazione della personalità.
Esatto, l'osservazione della personalità. Poi lo stesso posto è usato per l'isolamento punitivo e per l'isolamento sanitario, perché... Se apriamo la parentesi sanitaria nel carcere, vabbè, è un universo e di più. Comunque, se ci sono se c'è il sospetto di qualche malattia a carattere infettivo, come la tubercolosi, che spesso succede in carcere, dove lo mettono? La persona che sta male in una cella da sola con la porta chiusa, dove gli passano il cibo attraverso una fessura. Non c'è da commenti da fare, secondo me, punto. Vabbè, allora all'inizio c'è questo isolamento, che le celle sono naturalmente individuali. L'isolamento d'ingresso ti fanno uscire dalla cella, puoi stare in un corridoio che è... vabbè. C'è l'ora d'aria, un'ora la mattina, un'ora il pomeriggio, in un cortile che è talmente deprimente che uno naturalmente non ci va proprio, perché ecco. Era luglio, faceva un caldo della madosca, era infuocato, era come entrare dentro un forno, non ci andava nessuno. Dopodiché decidono, poi c'è il primo incontro con la psicologa, devo dire, soffermiamoci su questa cosa. La psicologa, esiste la psicologa del carcere, che fa parte delle persone che ti devono valutare e che devono,
dell'equipe, si chiama.
Dell'equipe, sì, dell'equipe. E che poi devono trasmettere queste valutazioni a una sorta di ente soprannaturale che deciderà in seguito della tua sorte.
Tu in quel momento eri una nuova giunta, quindi hanno fatto l'osservazione sulla nuova giunta, per vedere che animale è.
Esatto, sei là in osservazione, le nuove giunte vengono osservate e poi ti decidono dove mandarti. Dunque, se ci sono problemi sanitari, c'è il reparto infermeria, che io non ho mai visto, mi hanno detto che è terribile, sempre ovviamente super affollato. Poi c'è la sezione cellulare, in cui ci sono in genere donne che hanno pene molto lunghe da scontare, dove le celle sono individuali. E c'è poi in questa sezione cellulare una parte delle prime celle dove mettono le persone che presumibilmente usciranno subito, o persone che hanno delle particolarità per cui decidono di metterle in cella da sole all'inizio perché devono essere osservate ancora un po' più a lungo. Poi c'è la sezione Camerotti, che è diciamo la sezione delle detenute comuni, dove ci sono celle da 5 persone. E io all'inizio con mia madre siamo state destinate al cellulare, penso per via di mia madre che era una persona anziana, così. E poi io sono rimasta al cellulare per 3 mesi, fino a quando poi la situazione di sovraffollamento è peggiorata e quindi sono stata mandata ai Camerotti. Sostanzialmente io lo dico perché questa, io sono stata tenuta al cellulare come segno di privilegio perché c'ho una istruzione superiore e questo ancora oggi conta.
Eh già, è un problema grave. Dunque, vabbè, sì, insomma. Allora, qual è la composizione delle detenute che hai trovato a luglio dello scorso anno?
Allora, devo dire che la prima sezione in cui sono stata è una sezione particolare, abbiamo detto che ci sono pene lunghe. Però anche in questo caso, a parte i reati, come li vogliamo chiamare, sulla persona, quindi i reati cruenti, moltissime delle persone detenute erano per motivi legati alla droga. Adesso non posso dire, ci sono tante persone straniere, però non ti so dire in che percentuale, direi una stupidaggine. Ci sono molte, molte donne straniere e ci sono anche, ci sono molte persone detenute veramente con elementi irrisori. Io lo dico, insomma, per me il carcere è proprio una stronzata in sé, non serve a niente a nessuno, è proprio una scemata. E questo è quello che io penso, insomma, la mia opinione, eccetera. Però anche volendo mettersi nei panni di chi pensa che il carcere possa servire a qualcosa, che secondo me è ridicolo, comunque ci sono tante persone con elementi proprio irrisori, come si dice, elementi indiziari. Io ho avuto la possibilità di leggere molte cose e pene, parliamo di omicidi, cioè condanne a omicidio in primo grado con degli elementi veramente incredibili. Una compagna che per fortuna è stata assolta in secondo grado, per fortuna un par de ovaie, perché porca miseria, questa fa tanto 6 anni, l'avevano condannata a 24, capito? Prima che riconoscessero la sua innocenza nel secondo grado, si è fatta 6 anni di galera. Insomma. E questo per quanto riguarda la composizione delle donne, l'età media abbastanza bassa, molto giovani. E tra le persone che non sono di nazionalità italiana, diciamo equamente ripartito tra Latinoamerica, Africa occidentale e Europa dell'Est.
Ecco, quindi già la risposta credo che sia in questo, però quello che mi interessava sapere, c'è consapevolezza, conoscenza dei diritti, dei doveri, di quello che è il carcere di questa gente che oggi sta, che tu hai incontrato? Chiaramente immagino che chi non è italiana c'ha più difficoltà a conoscere, ma a me la sensazione che ho è che nemmeno molti detenuti o detenute italiane sappiano esattamente che cos'è il carcere, i propri diritti e così via.
No, io sono d'accordo con te, ci ho avuto anch'io questa sensazione nei mesi che ho passato lì, perché è chiaro, adesso io ti parlo dei secondi 3 mesi, quando sono stata nella sezione comune, perché è chiaro che una persona che c'ha da scontare tanti anni, nella maggior parte dei casi, diventa consapevole in qualche modo, no? Non in tutti i casi, perché poi ci sono delle questioni molto particolari. Invece nella sezione delle detenute, tra virgolette, comuni, in cui ci sono persone che passano comunque diverso tempo, perché stiamo parlando comunque anche di 1 anno, 2 anni, 3 anni, così, tanto in attesa di, eccetera, e persone che tornano spesso in carcere nel corso della propria vita, c'è, secondo me, una bassa consapevolezza di cosa accade, di ciò che l'aspetta, e di quali sono i loro diritti all'interno del carcere, oltre di quali sono i loro diritti nell'ambito della vicenda giudiziaria, insomma. Molto poca consapevolezza. E poi voglio dire, è molto difficile generalizzare, perché le persone di cultura rom quando non sono alfabetizzate, si trovano di fronte a una situazione incredibile, perché io ho visto che molte persone firmano qualsiasi cosa, anche sapendo leggere, non si legge molto le cose che ti danno la firma, mai, assolutamente mai, una cosa mai da fare, e poi si affidano a chi? Si affidano all'avvocato, si affidano all'assistente sociale, si affidano allo psicologo, si affidano al prete, alla suora che ti viene a portare le cose. Allora, è chiaro che io forse non sono obiettiva, forse, ma io invece credo di essere abbastanza obiettiva. Questo è proprio un grosso errore e una cosa che ti può fare molto danno, oltre a quello che ti possono fare le guardie, le magistrature, eccetera, eccetera. Quindi io penso che quando uno si trova lì e c'ha un attimo di strumenti in più, tirarsi sulle maniche e fare il possibile, perché tante persone proprio divengono che fogli, che c'è scritto qua, perché sto qua? Perché sto qua?
Ecco, questo è l'altro aspetto del carcere, appunto la non consapevolezza, l'assenza di non solo dei diritti, ma della percezione dei diritti. Vabbè, mandiamo adesso un altro stacco musicale. Thank you. Allora, siamo quasi in chiusura, gli ultimi 5 minuti. La domanda è questa: ti raccontiamo, cioè che tu ci racconti, ti chiediamo di raccontare delle figure, io metterei l'aggettivo ridicole, della parte, diciamo, del sistema penale, quindi di quelli che ci tengono in galera. Qualcuna di queste persone che, insomma, ti ha suscitato o ilarità o curiosità?
Beh, ilarità e curiosità sicuramente mi hanno suscitato un po' tutte queste persone che si aggirano. Parliamo, tra virgolette, del personale civile, no? Tra quelle che non sono i secondini, non sono le guardie. E quindi popolano in gran numero le carceri, suore, sacerdoti di diverse confessioni. Naturalmente i cattolici la fanno da padrone, maggioritari, schiaccianti. E queste figure di sostegno psicologico. Allora, per quanto riguarda lo sostegno psicologico, anzi il sostegno, leviamo sta parola, diciamo l'attività psicologica in carcere sulle detenute, c'è lo psicologo del carcere che ha questo enorme potere di valutarti, e quindi c'è tutto un gioco relazionale allucinante. E poi ci sono invece degli psicologi anche volontari che vengono, con cui tu puoi parlare solo per sfogarti, diciamo, e quelli non hanno nessun contatto, almeno che io sappia, perché io gliel'ho chiesto specificamente, perché io l'ho visitati tutti, sono voluta andare da tutti. Non hanno nessun contatto con l'amministrazione carceraria e possono anche essere utili, perché comunque la comunicazione tra detenute a volte è difficile, e questo lo rendono difficile anche i secondini, ma questo è un altro discorso, va bene. E poi ci sono gli psicologi del CERT, quelli che te devono recuperare. E io ho fatto una serie di sedute con questa psicologa che doveva curare la mia devianza, perché il discorso è che, sappiatelo, perché magari se non lo sapete mo ve lo dico io, se no ve lo dicono loro se ve beccano, che siamo delle persone devianti, ci abbiamo dei grossi problemi. Allora, il problema che a me mi hanno diagnosticato è che io non sono cresciuta. Sai perché non sono cresciuta, Salvatore? Perché non ho accettato le regole della società. Sta società tanto bella, pure io, certo, sono proprio decoce, la migliore del mondo, la vado così a infrangere le sue leggi, è veramente una cosa da bambini. Comunque, a parte gli scherzi, perché a me mi viene proprio da dire, perché la farsa e la tragedia, come si dice, vanno a braccetto. E naturalmente, avendoci degli strumenti, uno riesce a parlare con queste persone, ad analizzare, a non farsi troppo colpire, anche se mi ha colpito anche una persona come me quando mi ha detto: guarda, stai gravissima, devi assolutamente andare da uno bravo perché c'hai quasi 40 anni e poi dopo non la fai più. Lì per lì sono rimasta un po' così, poi ci ho pensato, ho detto, ma batta un culo, ma vabbè. E però capiamo che queste persone hanno a che fare con delle donne molto giovani, che hanno una esperienza di vita molto forte, che hanno forse poca consapevolezza del contesto in cui sono, anche della forza che hanno, magari che non sanno di avere, no? E quindi sono relazioni che possono andare anche a finire male, insomma. Comunque le persone acquistano sempre più dipendenza. Il carcere, a parte il fatto che sei chiuso con le mura, ti comincia a mettere altri fili, non bastassero tutti quelli che abbiamo quando viviamo fuori, no? Tanti fili che Tizio e Caio tirano. Vabbè. Poi ci sono la questione del sostegno o dell'attività spirituale che c'è nelle istituzioni totali, il carcere, insomma, un'istituzione totale, nel senso che io lo interpreto così, sto totale, ti desautora della sovranità su di te. E c'è un altro posto in cui questo si fa, che è l'ospedale. Soprattutto gli ospedali di lunga vita.
Il carcere è l'ospedale dell'anima, così era chiamato anticamente, esatto. È così.
Ecco, non lo sapevo, questa divisione mi sembra una cosa molto bella. Allora, ti desautorano e ti rendono dipendente. Dal punto di vista spirituale questo succede proprio in maniera eccelsa. Perché innanzitutto dal punto di vista materiale i preti e le suore che sono attivi in carcere hanno la possibilità di farti avere quello che tu non puoi avere attraverso i canali normali. E quindi abiti, cose, eccetera, eccetera. Possono tenere i contatti con le persone fuori, e spesso le detenute non hanno il diritto, cioè non gli viene riconosciuto il diritto di parlare con i propri familiari per X motivi che si inventano.
Quindi è un potere grande, perché
è un potere enorme che queste persone acquisiscono su altre persone che sono già fortemente debilitate, perché veramente pensate a che vuole dire non potere uscire, non potere fare, non potere comunicare, è stare ristretti, ecco, insomma, stare ristretti, lo dice la parola. E quello che fanno i preti e le suore nel carcere è molto simile a quello che fanno i preti e le suore negli ospedali, soprattutto negli ospedali di lunga degenza o dove ci sono situazioni di un certo tipo, che i malati dell'anima, i carcerati e le loro famiglie, che sono sotto shock e quindi non sono in grado lucidamente di, sono facili prede di questo tipo di proselitismo che continua sempre, perché non finisce con la crisi, ma insomma, eccetera eccetera. E vabbè, poi di questo, ecco, si potrebbe parlare più approfonditamente, però insomma la domenica, ecco, per esempio volevo raccontare un episodio così. Allora, quando si apre l'aria o quando ti si deve chiamare perché devi andare dall'avvocato o qualcosa, o per cui viene la spesa e tu devi fare la spesa, la secondina dal microfono chiama, fa la chiamata, strilla una volta, due volte, se non ci senti tarangi la domenica mattina la chiamata della messa, fino a che proprio tutte non sono andate a messa e le poche che rimangono, ma tu non ci vai a messa?
E curano bene l'anima. Beh, purtroppo dobbiamo interrompere, però noi intanto ti chiediamo di rivenire qui quando vuoi tu, perché raccontare altre storie è bello. Intanto puoi fare un saluto alle tue ex compagne lì, di che speriamo pure loro prima o poi, al più presto, anzi subito, escano da quel coma.
Ma io abbraccio naturalmente tutte le persone che stanno ai domiciliari o nelle patrie loro e galere loro, mortacci, e naturalmente un abbraccio a tutte le donne che io ho avuto l'onore, la fortuna di conoscere nel carcere di Rebibbia. Insomma, io non faccio i nomi, però loro insomma lo sentiranno questo abbraccio forte. Scrivetemi che vi possino.
Bene, e scrivete anche qui a Radio Onda Rossa, anche potete fare le stesse cose, scrivete qui per Laura, noi poi gliela ricapitiamo la vostra. Quindi noi ci sentiamo, ormai l'abbiamo preso l'impegno per continuare a raccontare, sarà la prossima quando è libera di venire. Noi intanto vi salutiamo a tutti e tutte, auguriamo buona libertà ancora a tutti e tutte, buon ascolto e buona giornata agli altri e alle altre. Ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Buona libertà.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò.